Conseguenze delle elezioni europee in Belgio, le sigle di destra e ultradestra hanno guadagnato terreno con i separatisti che a loro volta sono cresciuti. Risultato, il premier De Croo annuncia le dimissioni. Ma i liberali sono forti, dice, torneremo. Il cancelliere tedesco Scholz, due giorni dopo l'esito delle elezioni, finalmente ammette è andata male e le opposizioni invocano elezioni anticipate. Lo diceva l'anno scorso il numero due del Cremlino Medvedev, che nel 2024 in Europa sarebbero cadute molte teste. E poi parleremo anche del figlio del presidente americano Hunter Biden, che è stato condannato e rischia 25 anni di carcere. Siamo in collegamento e do il benvenuto a Umberto Pascali, che però non vedo nel suo solito studio. Sei a Washington, Umberto? Benvenuto intanto.
Ciao Carlo, grazie, saluti a tutti quelli che ci ascoltano. Sto un po' più distante, sono nel nord degli Stati Uniti, al confine col Canada, quella zona originaria di mia moglie. Sto sul questo grosso lago, il lago Ontario, che è tra Stati Uniti e Canada, e stiamo qui alcuni giorni a vedere la famiglia.
Lago, un lago immenso per i nostri parametri europei.
Il lago segna che è lungo 310 chilometri.
Sai tutto in pratica del lago Ontario. Senti, allora Umberto, come si vedono le elezioni europee da lontano, dall'altra parte dell'oceano e dall'alto?
Beh, qui è, l'immagine è sempre quella del Roadrunner, del cartoon di questo uccello che corre, questo uccello velocissimo che scappa al coyote che lo vuole prendere, e poi il coyote finisce a mezz'aria su un burrone e continua a correre perché non si è accorto che non c'è la terra sotto i piedi. Quando finalmente se ne accorge, casca e fa una botta grossa. Adesso
è una metafora che a te piace molto per descrivere la situazione dell'Occidente e dell'Unione Europea,
Sì, perché ci si può scherzare nel mezzo anche delle cose più atroci che stanno succedendo. Qui siamo nella fase di Willy Coyote, del coyote che sta a mezz'aria e non si è accorto ancora che c'è il vuoto sotto di sé, vuoto del Grand Canyon, quindi un grosso vuoto. E quindi i commenti ancora non vengono fuori, tra l'altro, come dicevi tu, non vengono fuori neanche dai diretti interessati in Europa, vengono a scoppio ritardato. Però, insomma, si capisce, insomma, si sa che nelle alte sfere c'è molta da parte del deep state, del famoso stato profondo, e degli agenti più alti della cupola, c'è un sudare freddo adesso perché non sanno bene come fare. Cioè, era una morte annunciata, scusa l'espressione, perché si sapeva che sarebbe successo un patatrac in Francia e in Germania, dal loro punto di vista, e però, siccome non hanno nessuna altra soluzione, e siccome hanno proposto a Putin più volte un compromesso, questo è quello che ricavo io esaminando la situazione, diciamo, hanno proposto a Putin, penso, più volte un compromesso: lasciaci un po' di spazio, facci riprendere fiato, mettiamoci d'accordo su qualcosa. Ma siccome Putin e insomma, il circolo intorno a Putin, questi grandi strateghi, come si sono dimostrati, hanno più volte visto questo giochino, più volte, l'ultima volta quello di Minsk, il famoso accordo di Minsk, che è stato fatto apposta per ridare fiato e riarmare fino ai denti l'Ucraina e scatenarla contro la Russia. Questo giochino i russi e adesso i cinesi e adesso più della metà del mondo non ci casca più. Quindi qui stiamo parlando direttamente della grande cupola oligarchica, i grandi padroni universali di cui parlava Giulietto Chiesa e ci metteva in guardia anni fa. Questi qui adesso loro sono direttamente interessati. normalmente sono i loro agenti, le loro pedine che vengono mandate allo sbaraglio, pedine politiche, pedine militari, pedine giornalistiche, eccetera, vengono mandate allo sbaraglio. Se va male, crepano, insomma, se va male fanno, vengono watergettate, vengono scandalizzate o vengono dimesse, no? Però questa volta riguarda loro, riguarda veramente il sistema, che è il punto delle elezioni europee, secondo me. Riguarda proprio il sistema al più alto livello, sotto il cui tallone stivalato noi siamo state vittime per tanto tempo. No? Possiamo risalire a 500 anni fa, ma diciamo dagli anni 60 in poi c'è stata questa offensiva culturale, questa eliminazione di qualsiasi spinta rappresentata da, come diceva Kennedy, i migliori angeli della nostra natura, no? Che sono stati fatti fuori, i Kennedy, i Mattei, i Moro, i De Gaulle, eccetera, quelli che di principio e con cognizione di causa si opponevano a questo sistema, questo sistema di distruzione della civiltà, prima di tutto civiltà culturale, principi religiosi, la legge naturale che aveva governato il mondo anche nei periodi più selvaggi, non so, il Medioevo, i secoli scuri, ma anche i secoli scuri in realtà si erano formati quei principi che poi, quando sono fioriti, quando sono sbocciati, hanno portato anche a una civiltà, a uno sviluppo economico, sociale, tecnologico, cioè abbiamo lì cosiddette comfort, le comodità, vengono da questa concezione che l'umanità non divisa in una piccola elite che deve dominare i semidei, che si concepiscono come semidei, il resto servi e poi gran parte del mondo schiavi, proprio schiavi senza alcun diritto. Questo prima della fioritura del mondo cristiano, di quello che ci ha dato il cristiano, la civiltà cristiana, non esisteva. Lo schiavo era giustamente uno schiavo, e lo schiavo stesso si concepiva come schiavo, che posso fare, no? Questo è cambiato e adesso stanno cercando di distruggerlo, di riportarci a quest'epoca selvaggia, peggio ancora, sicuramente peggio dei principi dell'impero romano, della Repubblica Romana. Se guardiamo anche ai grandi filosofi, adesso non mi voglio dilungare, non ti impaurire, ma se vediamo a un Platone, un Agostino, noi vediamo che questi principi erano fortissimi, anzi conquistavano sempre più l'umanità e diventavano la base per lo sviluppo dell'umanità. Adesso stanno cercando di cancellarli. E per la prima volta, perlomeno negli ultimi decenni, c'è una opposizione di principio.
Cioè secondo te una spinta che è stata, diciamo, sublimata in qualche modo dall'esito di queste elezioni dello scorso weekend per un ritorno a una società più umana, i valori fondamentali della vita, cioè c'è una forma, comincia a esserci una forma in un certo senso di rigetto della tecnocrazia?
Sì, tecnocrazia è intesa come il fatto che la società non è animata, non è basata su principi condivisi da tutti, principi per cui che cos'è un essere umano, l'essere umano è fondamentale, quello che si ripete sempre, no? Il centro dell'economia deve servire l'uomo, non l'uomo servire l'economia. È diventato quasi un cliché, la gente non capisce più in pratica che si vuole dire con questo. È diventato chiaro, cioè se noi prendiamo l'ideologia nazista, no? L'ideologia di una razza speciale superiore, quello era il razzismo, e poi la possibilità di fare alle razze inferiori, a quelli che non hanno accesso, che non hanno una possibilità di entrare in questo mondo di privilegiati, no? Per quelli c'è l'eutanasia, c'è l'ammazzare i bambini prima che nascono, no? a parte la questione moralistica, no? Ma proprio come questione di base, una società che si basa su questo, no? E l'opposizione che c'è stata da parte della Russia è stata un'opposizione non solo militare, vabbè, militare è una conseguenza, il fatto che tu hai una capacità militare e ti puoi difendere contro questi che erano i padroni del mondo, ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale, spirituale, se si può usare questa parola che è così inflazionata, che la gente intende per spirituale due cose praticamente opposte, non so, pure il diavolo è spirituale e Dio è spirituale, si confondono le due cose, no? Però senza confondere, no? Noi abbiamo adesso una opposizione che dice, viene tradotta così per il pubblico, per noi, con la parola ritorno alla tradizione, no? Persone conservatrici, ma in realtà non è conservatrice, in realtà in un certo senso è rivoluzionaria, nel senso che vuole distruggere questo mondo fatto di una società in cui c'è il tecnocrate, come dicevi tu, che dice, ma non è mica una questione ideologica, mica una questione in cui si discute di filosofia, queste sono cose, sì, se vai, non so, al liceo, all'università, ti fanno studiare qualche libro, ma non ha importanza. Noi dobbiamo vedere la cosa dal punto di vista scientifico, tecnico, in cui c'è un certo numero di persone che sanno come funziona il mondo, come deve funzionare, e te lo può spiegare. Tu che hai da dire, tu piccolo uomo, tu che ne sai di queste cose? Tu devi semplicemente ascoltare. E se poi quello che dice, guarda, come dicono in Canada adesso, tu sei troppo povero per vivere, no? E quindi noi ti facciamo un piacere, ti diamo la possibilità dell'eutanasia gratis, veniamo a casa tua, ti aiutiamo, no? E vogliono far accettare a noi questa idea. E certo, io sono un peso per la società, no? Mi devo togliere di mezzo.
Senso di colpa, ovviamente. Inquino.
Inquino. Dopo i 65 anni tolgo l'aria ai giovani e quindi...
Sono un peso morto.
E poi i giovani vengono convinti, sì, questi vecchi che ci rubano il posto sull'autostrada, eccetera, via, no?
Era arrivata, scusami, 3-4 anni fa era perfino arrivata ad ammetterlo la Lagarde, in un momento di sincerità aveva detto le persone, i pensionati sono un peso anche economicamente parlando. L'aveva detto in un momento, magari era distratta forse, ha avuto un momento di sincerità.
O era distratta, Carlo, oppure pensano di poterselo fino a poco
permettere, sì, possono
permettere. E nessuno, cioè, erano arrivati al punto quando ci hanno regalato il Covid e il vaccino e tutto questo, e poi ci hanno regalato la guerra, no? Adesso siamo in guerra, tutti quanti devono entrare in guerra. Pensavano che non ci fosse opposizione. E in effetti noi dobbiamo ringraziare in ginocchio la Russia e questo gruppo di persone che hanno resistito contro questo mostro, perché da soli non ce l'avremmo fatta. Io vedo in Italia o che ne so, in Germania o in Francia, eccetera, di fronte a una situazione di questo genere, noi saremmo scivolati, forse stiamo ancora scivolando un po', verso l'abisso canadese di Trudeau, in cui veramente ti vanno in casa e ti ammazzano, e tutti quanti dicono sia giusto oppure no, si ribellano, ma dici che possiamo fare, sono troppo forti, no? Invece, un'opposizione di principio, la Russia dice, noi torniamo ai nostri principi, noi, la nostra società, il nostro mondo, la nostra cultura, di cui siamo fieri, ma non fieri perché, che ne so, la mia tradizione è che ne so, che io sapevo fare l'aquilone da bambino e quindi quella è la tradizione di famiglia, no? No, il principio fondamentale, noi siamo una società cristiana ortodossa, che rispettiamo tutti, infatti in Russia, non voglio sbagliare, ma non so, ci sono 160, 300 diversi gruppi nazionali, etnici, religiosi, eccetera.
Guarda, ne ho parlato la settimana scorsa con Umberto Pascali, sono 163. Ecco, quindi l'avevi detto praticamente giusto.
Allora mi sono autocitato, scusate. Vivono tutte in armonia, perché c'è un principio che fa in un certo senso gli interessi di tutti, e tutti quanti si riconoscono, al punto tale che quando questo viene attaccato dall'esterno, o c'è un tradimento della dirigenza, come c'è stato in Russia ai tempi di Yeltsin, eccetera, stupidità unita a tradimento, anche Gorbaciov, adesso ci fate entrare nel salotto buono occidentale e noi apriamo le porte, e quello ha detto, primo non vi diciamo che vi facciamo entrare, ma non vi facciamo entrare. Secondo, noi vogliamo semplicemente cannibalizzarvi, vogliamo semplicemente saccheggiare la Russia, saccheggiare anche a livello di forza lavoro, ma di risorse, eccetera, e questo voi dovrete essere. E lì c'è stata la ribellione e tutti quanti i gruppi etnici, nonostante che hanno, quello che hanno provato a fare in Cecenia, no? Che era l'inizio di una disgregazione, o in Georgia, no? In Georgia hanno fatto la prima rivoluzione colorata, con i russi, anche se la Georgia aveva dato i natali a Stalin, in cui in Georgia, se non sbaglio, ancora ci sono statue lì, eccetera. Però la Georgia è diventata un pezzo forte della propaganda NATO e dei progetti NATO. Adesso hanno provato a fare una rivoluzione colorata in Georgia, e Georgia dice, no, prima cosa la nostra economia è completamente legata all'economia russa. Noi, sa quanto vino vendiamo, vino georgiano pregiato, ai russi, che non si può trasportare a tanta distanza. Poi siamo integrati. Secondo, non vogliamo finire come l'Ucraina, mai. E nonostante che c'è stata una minaccia da parte di un alto esponente dell'Europa, uno dei grandi come si dice, sottocapi della von der Leyen, dicendo, caro amico primo ministro della Georgia, se tu ti intestardisci a non accettare questi gruppi di Soros che destabilizzano il paese e non accettare che questi ti fanno una nuova rivoluzione colorata, fai una legge della trasparenza che è basata su una legge in vigore in America da, non so, dal 38, no? Se tu vuoi applicare questa legge americana a te e non vuoi agenti stranieri che ti sobbillano e ti distruggono all'interno, allora potresti fare la fine del primo ministro di Fico, primo ministro coraggiosissimo, bravissimo, a cui facciamo tanti auguri.
Si sta rimettendo e la scorsa e questo weekend, questo fine settimana, ha pure votato, è stato, ci sono delle foto di lui al seggio.
Ha fatto un discorso interessantissimo, coraggiosissimo, ha detto io adesso ritornerò a fine giugno, luglio al mio lavoro completo, ringrazio Dio che perdono chi il pazzo, il poeta pazzo che mi ha cercato di uccidermi, però io so che lui è solo un mandato, non è il mandante, e il mandato sono altre forze, eccetera, eccetera. Quindi chiarissimo, questo, ecco, se uno vede questa forza sprigionata o diciamo liberata dalla Russia, che sono ritornati ai loro principi fondamentali, una società umana, no? Se vediamo le conseguenze, anche solo questi due esempi che abbiamo fatto, la Georgia, avevano fatto la rivoluzione colorata che aveva precipitato la Georgia fino a una guerra con la Russia, c'erano riusciti, con Saakashvili, questo agente, questo che viene reputato agente CIA o agente dei servizi britannici, no? Che poi è stato esautorato, è stato poi preso dal governo ucraino e gli hanno dato un posto di lavoro in Ucraina, perché sembra agente. Però rivoluzione colorata non riesce. Come non riesce? Noi non sbagliamo mai. Quando facciamo una rivoluzione colorata, vogliamo destabilizzare un paese, ci prepariamo, abbiamo i servizi, abbiamo l'informazione, abbiamo la tecnologia, abbiamo i trucchi, no? Lavaggio del cervello, eccetera. Non funziona.
Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, nel frattempo abbiamo dovuto, Umberto Pascale ha dovuto cambiare la telecamera, comunque il concetto, l'analisi era molto chiara, caro Umberto, quindi noi al premier slovacco Robert Fico facciamo naturalmente tutti i migliori auguri, abbiamo visto si sta riprendendo bene e fra poche settimane tornerà a essere pienamente operativo. Senti, siamo nel mezzo di una rivoluzione globale e magari le persone, soprattutto ad Occidente, no? Come se possiamo dire, anestetizzate quasi dalla propaganda non se ne è accorta, non se ne sta accorgendo di questa rivoluzione in corso?
Esatto, la cosa che colpisce, se uno guarda a fondo a quello che è successo in queste ultime elezioni, vede che non è un qualcosa che è successo in Francia, una cosetta che è successa in Germania, in Italia la gente non ha votato, ha votato almeno il 50%. Queste sono tutte cose di per sé colossali, quello che è successo in Francia è colossale, e cercano di vederlo come cose distinte, come peculiarità una per una. In realtà il punto importante di tutto questo è che noi stiamo nel mezzo di una rivoluzione, quella rivoluzione attraverso cui è andata la Russia, che la nostra rivoluzione non sarà come quella della Russia, è la gente finalmente ha detto basta, noi vogliamo tornare a una società umana. E non si tratta di piccoli predicati, di piccoli dettagli, non so, facciamo un dibattito sulla questione sociale, sulla questione economica, sulla questione militare, tutto questo si deve fare, ma al fondamento di tutto questo c'è che noi abbiamo abbandonato una società che era umana, e la gente lo sa, senza bisogno di politologi o sociologi, la gente lo sa profondamente, è impaurita, perché sa che quello che vede, che questa società gli sta crollando addosso con tutti i vari giornalisti della RAI, dei giornali, eccetera, che dice sì, è giusto, tu ti devi adattare, tu sei sbagliato, non quello che noi stiamo facendo, il nostro progetto pazzoide, satanico, tu sei sbagliato e tu ti devi adattare. E adesso non ne può più, c'è un'esplosione, c'è stata già un'esplosione negli Stati Uniti. Questo è stato Trump. Trump non era Trump. Trump era questa forza di rigetto all'interno del corpo della popolazione americana che dice basta, noi non possiamo sopportare più. E lì la gente dove va? La gente non va a guardare al dettaglio, ma questo ha ragione, ma ha sbagliato su una cosa, ha detto delle cose che non si potevano dire su un soggetto, questo è antifemminista, antisemita, eccetera. Capisce che al di là di che queste parole poi non hanno più nessun valore, sono dei trucchi per bloccarlo, per metterlo in una casella e fargli fare la cosa che dice il World Economic Forum: devi cambiare la società, devi andare a una società transumana.
Senti Umberto, ma le persone poi cominciano ad andare in crisi, nel senso che cominciano a in questo modo a mancargli i punti di riferimento, anche perché si rifanno molto alla televisione, agli anchorman, a quelli a cui loro danno fiducia in pratica, non gli riconoscono un'autorevolezza, ma poi si rendono conto pian piano che li stanno portando fuori strada.
Sì. Io penso, guarda, sinceramente, devo dire, penso che la popolarità di questi divi della televisione, quelli che ci dicono questo è come ti devi comportare, o in Canada questo è quello che devi fare, vengono gli infermieri con l'iniezione e ti fanno morire e tu devi essere contento e dire a tutti che va benissimo, no? In realtà la gente non ha accettato questo come non ha accettato i divi televisivi che ti dicono come ti devi comportare e cosa devi fare nella tua vita e cosa è accettabile o non accettabile. Il problema è la paura che questi inducono. Questo è il problema. Cioè, quando parla la signora sorridente o il baffone alla televisione che ti spiega perché questo si fa e perché quell'altro ti farebbe fare brutta figura in pubblico, questo viene accettato fino a un certo punto. Quando ti chiedono il sangue, la vita, quando ti chiedono di mandare i tuoi figli o te stesso sui campi di battaglia insanguinati a morire maciullato, come è successo a 600.000 ucraini e non so quanti russi, quando ti dicono questo è quello che si deve fare, c'è un punto di rottura. E la gente che ha accettato questo teatro, questa messa in scena, non perché ci credeva, ma perché aveva paura di questa autorità, che usciva dal teleschermo, dalle pagine dei giornali, da quello che faceva il leader, il maître à penser, no? Adesso il terrore, la paura di quello che potrebbe succedere supera la paura indotta da questi specialisti nel lavaggio del cervello e c'è il crack, anche perché, soprattutto perché c'è stata una sfida a questo sistema dall'esterno. Questo dobbiamo ringraziare sempre all'esterno, parliamo sempre della Russia eccetera, che ha detto no, io non mi farò soggiogare né culturalmente né militarmente e resisterò e vinco nella mia resistenza. Questo è un fattore importantissimo, cruciale, che cambia tutto il modo in cui noi agiamo. E anche se non si vede sull'immediato, non si è visto sull'immediato, questo scava in profondità e la gente adesso è arrivata a un punto in cui ha bisogno di nuovi leader, di nuovi punti di riferimento. E dice lei, la gente, come deve essere un leader, e vedono quello che si avvicina di più alla loro necessità.
Alla loro...
E se mi permetti, la loro necessità non è semplicemente io voglio questo, voglio la cosa più, in un certo senso, più radicale, più forte possibile contro questo mondo criminale, contro questa cupola che induisce, cioè, noi la possiamo studiare in qualche dettaglio, ma la gente lo sente, lo odora, no? Chi vedo che ha il coraggio e la forza di opporsi credibilmente a questa dittatura mostruosa, io vado con lui. Poi se dice alcune cose su cui non sono d'accordo, oppure qualcosa che non è bellino in pubblico, non me ne frega niente, scusa l'espressione, perché io ho bisogno di una difesa forte contro questi che vogliono la mia distruzione. Questo è stato il segreto di Trump. Cioè Trump ha fatto, fino a un certo punto, quello che ha fatto è che ha intersecato questo bisogno di una forza più radicale, più forte, più on your face, no? Contro questo mondo criminale che ti vuole distruggere.
Chiarissimo, chiarissima la tua analisi. Senti, tornando alla stretta attualità e quindi alle elezioni e venendo a casa nostra, no? Non possiamo non prendere atto e non fare delle riflessioni a generale Vannacci, che ha preso 500.000 di voti, è stato il secondo più votato dopo la Meloni, però 500.000 voti c'è poco da dire, insomma, no? Cioè, è una cifra enorme. Io ho visto alcuni passaggi di un'intervista, di una sua partecipazione l'altro giorno in televisione, e ha detto delle cose piuttosto chiare, perché ha detto l'alternativa è tra la pace e la catastrofe, bisogna negoziare cedendo tutti qualcosa. Paolo Mieli che gli domandava cosa deve cedere Putin, no? E Vannacci ha risposto: se si è trattato a suo tempo con Stalin si può riuscire a trattare anche con Putin, no? Poi ha detto anche la strategia bellica occidentale si è rivelata fallimentare. Ecco, volevo sentire una tua analisi su questo risultato, insomma.
Certo, questa è la cosa più importante, questo è il fenomeno Trump in Italia. Cioè, non è perché si identificano le due cose, dicono le stesse cose, ma perché è stata la voce più radicale, più forte, che ha espresso quello che la gente voleva sentire. E non è stato tutto perfetto, non l'ha detto tutto con la calligrafia buona, eccetera, però ha detto: io mi oppongo a questo lavaggio del cervello, io mi oppongo a questo nuovo mondo che vogliono imporre con la paura. E non sarà semplicemente la paura che ti mettono in galera, anche se questa, come sappiamo, c'è e poi come, no? O che qualcuno ti spara, come hanno fatto con Fiso, ma è questa paura sottile che vogliono mettere in gabbia il tuo stesso pensiero. Io non mi faccio mettere in gabbia, non si può dire questa cosa, io la dico. No, non la puoi dire, io la dico. E poi che succede? Non succede niente, che tu metti in crisi tutto questo. Adesso che hai detto, se dici queste cose qui, se ti opponi a questa guerra psicologica, allora avrai tutti contro. Non è vero, ha preso 539.000, se non erro, voti.
Ecco. No?
E questo è solo l'inizio. E lì bisogna capire che questo va al di là di tutti i vari giochetti, quelli che dice bisogna votare, non bisogna votare, no? Eccetera. No? La gente che ha votato per Vannacci ha fatto benissimo a votare per Vannacci, forse ha guardato tutta la scheda elettorale. L'unica cosa che veramente mi convince, che veramente da un
pugno in magari faccia, mi riconosco, certo.
Pugni in faccia a quelli che vogliono ammazzare i miei figli, ecco, mettiamolo nel modo più brutale possibile, e che vogliono far diventare la società questo inferno ideologico che stanno progettando, qual è quello più forte? È lui, vado con lui. Quindi adesso direi, in Italia, leader politici dovranno andare, se vogliono avere un futuro, dovranno andare su questa linea, non fare esattamente o neanche non esattamente quello che ha fatto il generale Vannacci, ma dare una risposta. Tu devi avere il coraggio di metterti contro i grandi mostri, contro la grande cupola. Se fai questo avrai successo, no?
E senti Umberto, volevo farti una domanda. Non c'è il rischio che adesso Vannacci, con questo patrimonio di consenso, perché è un patrimonio che potrebbe mettere in crisi anche la Lega all'interno, no? Non c'è il rischio che andando a Bruxelles il suo potenziale venga diminuito? Cioè, abbiamo visto, no, che i problemi all'Unione Europea derivano dal voto dei vari paesi, no? Ecco, quindi non c'è il rischio, questo rischio, no, che Vannacci possa essere, secondo te, in Europa depotenziato?
No, anzi, noi viviamo di nuovo nel mezzo di una grande rivoluzione, la rivoluzione più grossa che abbiamo visto in vita nostra sicuramente, ma anche non so da quanto tempo. E il punto non è quello che succederà a Bruxelles, oppure fare i calcoli elettorali, no? Io mi ricordo quando stavo in Italia, c'erano le elezioni, ero un ragazzo, ma stavo di fronte alla televisione, allora il Partito Comunista è così, la Democrazia Cristiana, poi quell'altro, e quindi se questi si spostano più a destra lasciano spazio. Questi sono tutti discorsi che non hanno a che vedere con la realtà, neanche a quei tempi, no? Non sono i calcoli, non c'è il mercato politico in cui tu vai al mercato e dici che merce posso offrire. Questa è una visione assurda anche 20, 30, 40 anni fa, ma soprattutto adesso è completamente assurda. Quello che decide le cose non è quello che farà la Meloni o quello che, se Vannacci va a Bruxelles, poi lui si depotenzierà, lo useranno, oppure quelli che dicono adesso Le Pen sarà normalizzata dal perfido Macron, no? Macron è finito, Macron non ha niente, Macron è una piccola minoranza in Francia. Quello che decide e che non decide non cambia. La rivoluzione francese, in questo senso, vera rivoluzione francese, non quella dell'89, 1689. Questa rivoluzione continuerà, è partita da tanto tempo. I gilet gialli, ci ricordiamo tutte le varie cose che sono successe, le rivolte anche tra la parte più che difendeva la Costituzione, tra i militari, e non si era venduta a Macron, parlando della Francia, il quale, ricordiamoci, Macron non è un politico che sta facendo delle cose, il popolo lo ha accettato o non l'ha accettato. Macron è un banchiere al servizio dei Rothschild. Bisogna partire da questo punto di vista. E quello che lui fa e quello che lui non fa, quando fa le uscite contro la Russia, quando fa le controuscite che dice il contrario, lo fa non perché vuole accettare quello che vuole il popolo francese, non gli frega niente il popolo francese. Lui pensa di aver avuto il potere non dal popolo francese, perché lui è stato eletto dopo che erano stati creati scandali contro i candidati che avrebbero sicuramente vinti, scandali completamente inventati, completamente architettati, per lasciare il posto a lui sconosciuto. E è come che tu vai a una corsa e poi c'è l'arbitro con la pistola che ti ammazza tutti gli altri concorrenti e ti rimani solo tu. Quella è stata la vittoria di Macron. Macron è Rothschild, con tutto quello che rappresenta. Non è una caricatura, non è una macchietta.
Tu dici, praticamente stai dicendo, se noi non partiamo dal presupposto e manteniamo sempre il pensiero che Macron è un uomo dei Rothschild, noi non possiamo interpretare bene quello che dice e quello che fa in pratica.
Esatto. Esatto, non viene fuori da una volontà popolare, anche da una volontà di una minoranza popolare, eccetera. Viene fuori come Deus ex machina, paracadutato dall'alto, da poteri che noi non abbiamo la voglia o il coraggio di guardare in faccia, e ci viene presentato come l'unica possibilità. Poi tutti i giornali dicono, ecco questo en marche, siamo in marcia. Ho visto un video molto interessante, quello dice l'Europa in è marcia, no? Invece l'Europa in marcia.
Di Matteo Brandi.
Ecco, hai fatto bene a citarlo perché mi è piaciuto tantissimo.
Bravissimo, bravissimo. Veramente a questi video che sono veramente delle espressioni geniali.
Persone che hanno questa creatività e questa onestà, questa purezza in un certo senso di guardare le cose, dovrebbero essere incoraggiati a farne di più, perché questo è quello che la gente vuole sentire. Nei momenti di crisi così grande come questa, l'umorismo, la satira politica vera, non quella falsa a cui siamo stati abituati, ha un valore immenso.
Citiamo una risata li seppellirà, citiamo. Ecco. Sì. Senti, prego.
Comunque no, volevo dire su Macron, no? Adesso che può fare? Lui normalizza la Le Pen, ma la Le Pen era stato detto, forse credibilmente, che Macron ha fatto di tutto per avere la Le Pen, come non so, come Netanyahu ha fatto di tutto per avere Hamas, perché gli serviva. Dice, che volete, me o la Le Pen? La Le Pen è fascista, nazista, io sono perlomeno normale, ho la cravatta, sono serio, eccetera, quindi votate me. E quindi la Le Pen faceva il gioco. Adesso la gente è arrivata al punto di rottura, per cui non gli interessa niente dire la Le Pen di destra, capisci che questi sono tutti trucchi, tutte montature, no, per manipolarli, e dice sì, la Le Pen è la tua opposizione, io voto per la tua opposizione, non mi interessa quello che sia, cioè ho bisogno di qualcuno che ti dà un pugno in faccia a te e ai tuoi padroni, e questo è riuscito. Ma non, è solo l'inizio, cioè non è che adesso poi Macron ha il potere, no? Dice, Macron ha il potere, ma che potere? Il potere mica è una cosa che te la metti in tasca, mica è il re degli anelli, come si dice?
Certo.
È un processo, è il fatto che tu riesci ad avere un consenso addomesticato, manipolato, eccetera. Ma quando tu hai tutti contro, che sia non solo la gente nelle strade, così, gli atomi e così, ma i vari piccoli potentati, medi potentati, l'economia, eccetera, tu non resisti. Infatti io non mi meraviglierei se già Macron avesse pensato di ritirarsi. E infatti Le Figaro ha riportato proprio questo subito dopo, no? Tu lo sai, ha riportato che abbiamo fonti interne, non so, forse era la moglie madre di Macron, no? Che Macron si dimetterà, no? Poi subito dopo gli altri, ma sei matto, se ti dimetti tu finisce tutto questa baracca che abbiamo, non lo puoi fare, non lo possiamo fare, e dice che resiste.
Non ci puoi tradirti così.
Quasi non esatto. E in Italia la stessa cosa, in Italia noi abbiamo avuto questo fatto che dice ha vinto la Meloni, ha vinto la Schlein, col cavolo, scusa l'espressione, hanno vinto quelli il non voto, no? Se una piccola parte di questo non voto avesse votato da qualche altra parte, la situazione sarebbe stata completamente differente, no? Stessa cosa con Alternative für Deutschland. Alternative für Deutschland controlla metà della Germania, cioè la Germania dell'Est, quella che era la Germania dell'Est, ed è forte anche nella Germania dell'Ovest. Poi Scholz punito, i Verdi finalmente, la gente ha visto quelli che erano, non si fanno più ingannare. Ed è finita la situazione in Germania? No, è solo l'inizio. Noi discutevamo con te, mi sembra abbiamo fatto la trasmissione, quanti vannacci emergeranno in Europa, per esempio, non so se ti ricordi.
Sì,
no?
Sì.
Proprio quando Vannacci scrisse il suo libro. Ma anche quello che succede in Germania era stato Per esempio, il colonnello che io cito sempre, Douglas MacGregor, no? Quello che era praticamente il ministro della difesa de facto sotto Trump, lui aveva detto: sì, va bene, adesso arriviamo alle elezioni, eccetera, però in Europa noi avremo sorprese. La Germania cambierà completamente, la Francia cambierà completamente. Ed era ovvio, cioè, noi non lo, cioè, i giornali, ma anche la gente non lo riusciva a vedere che questi processi erano già in atto in Francia, che già Macron sapeva che avrebbe fatto quella fine e non poteva fare niente per evitarla. Era come, non so se conoscete Edgar Allan Poe, il pozzo e il pendolo. C'era questa lama che si avvicinava sempre di più al corpo di Macron e non la poteva fermare. Voglia di adesso faccio questo trucco, quell'altro trucco. Ci troviamo adesso, sono state sprigionate finalmente delle forze dell'umanità che non possono essere semplicemente messe da parte. Le mettiamo da parte dandogli il Covid, le mettiamo da parte dandogli la guerra, le mettiamo da parte facendo un grande shock finanziario, economico, in cui tutti... Non funziona più, la gente vuole ritornare a un mondo umano.
Chiarissimo. Senti Umberto, ci stiamo avviando alla conclusione, però volevo chiudere proprio con qualche altra considerazione sul generale Bannacci. Secondo te è un potenziale leader in ambito politico?
Sì, io penso che sia un potenziale leader. Sai perché? Al di là, anche se io non avessi tutto il programma di Bannacci, perché poi non penso che esista il programma Bannacci in tutti i dettagli, ma è un uomo di coraggio. No? Perché un militare? Noi siamo stati abituati a vedere i militari, quelli dei film, non so, Dr. Strangelove, no? Stranamore, che sono quelli che vogliono la guerra, vogliono la bomba atomica perché proprio per il gusto della bomba, no? E perché vogliono il sangue. In realtà, come ha detto Bannacci, i militari sul campo sono quelli che vogliono meno la guerra, sono quelli più antiguerra. Perché che hanno i militari seri, che forse non sono tanti, negli Stati Uniti sicuramente non sono tanti, ma ci sono. Sono tutti, gran parte legata al mondo della corruzione del complesso militare industriale. Ma quelli che fanno i militari perché dicono: io voglio difendere il mio paese, voglio difendere la Costituzione, voglio difendere il mio popolo da nemici esterni e interni, come dice... Come giurano per esempio i militari americani, poi molti non lo seguono, ma dei nemici esterni e interni. Quindi questo è quello che qualifica un generale. Noi abbiamo visto esempi fulgidi, devo usare questo aggettivo, come Bertolini, come Dorliguzzo, no? che io mi onoro di conoscere, i quali hanno coraggio. Adesso noi stiamo vivendo una guerra per le menti e i cuori della gente.
Come
il campo di battaglia, come dicevamo, il campo di battaglia è la nostra mente e, se vogliamo essere un po' più profondi, la nostra anima. Come, non so se vedevi quelle immagini un po' semplici, no? In cui da una spalla c'era il diavoletto, da quell'altra parte c'era l'angelo nella tua spalla e ti dicevano cose diverse. Questa è la battaglia che è in corso. E allora, senti un generale, veramente un militare,
che Bannacci, ecco, Bannacci, secondo te Bannacci è per, anche se sarà a Bruxelles, opererà a Bruxelles per la Meloni, per il governo della Meloni, può costituire un problema o un'opportunità?
Un'opportunità, senz'altro. Ci sono persone all'interno di questa, come la possiamo chiamare, la destra, i conservatori italiani, no? Che sono semplicemente venduti, no? Vanno a Aspen e si vendono. Poi sono quelli che si vendono con un giudizio, no? Cioè, io mi vendo, però nel momento in cui venga a capire che l'America, quello che si capisce come l'America o questo grande potere finanziario mondiale, questi globalisti stanno perdendo potere, io comincio a fare un passo indietro, a vedere altre opportunità. E questo è nel caso buono, no? Nel caso che le cose vadano così lisce, in cui il generale Bannacci dà a questi una possibilità di ricalibrarsi. Ok, adesso io vi ho spiegato, dopo che voi avete strillato, avete puntato i piedi, eccetera, mai ci andrò con questo qui perché lui è cattivo, eccetera, vi ho mostrato quello che la gente vuole e ve l'ho mostrato solo in parte perché ve lo potrei mostrare e altri potrebbero mostrarlo. Questa è la strada aperta, questo è il varco che si è aperto. Qui potete andare e qui potete vincere se fate l'interesse del popolo. C'è un rischio, ma il rischio maggiore adesso è invece rimanere col vecchio mondo che sta crepando.
Senti.
E quindi il dire che Vannacci è un pericolo per Salvini, eccetera, secondo me è una cosa ridicola.
Come coesisterà Vannacci con Crosetto, col ministro della difesa?
Coesisterà nel senso che Crosetto o vai su questa strada oppure sarai in minoranza. Se tu vuoi rimanere, senza fare il nome Crosetto, ma se persona X vuole rimanere legato al complesso militare industriale, a quei circoli neocon americani che stanno subendo una sconfitta proprio scocente in questo momento, no? Nonostante gli strilli che fanno, stanno perdendo terreno da tutte le parti, tutto il mondo si sta rivoltando e anche le istituzioni che erano quelle globali, quelle sovranazionali come l'ONU, eccetera, stanno mettendo contro di loro, no? Ecco, tu vuoi continuare questa strada perché ti interessa proprio ideologicamente stare dalla parte dei padroni, quelli che concepisci come i padroni universali, fallo e sarai sconfitto, perché per esempio nel caso di Vannacci io sono uscito allo scoperto, ho detto le cose che non si potevano dire, me l'avete confuse, avete cercato di manipolare la gente, fargli credere che io dicevo cose diverse, la gente ha capito questa manipolazione, questo oscuramento delle mie parole, non è riuscito e io ho sfondato. Adesso voi potete fare invece un'altra cosa, potete riorientarvi in un'altra direzione, compreso la Meloni. Se non lo volete fare, allora la rivoluzione è in corso, la rivoluzione non l'ho fatta io, Vannacci, adesso mi sto impersonificando, sì. L'ho fatto io, Vannacci, la rivoluzione è in corso e io ho semplicemente captato, mi sono instradato su questo flusso potentissimo che esiste. Fatelo anche voi o mettetevi da parte, perché non, la gente non ne può più di quelli che stanno con potere contro di loro. E questo, se poi va a Bruxelles, potrà andare a Bruxelles, eccetera, ma ha iniziato un processo. Di nuovo, è in corso una rivoluzione delle fondamentali. E come in tutte le grandi rivoluzioni, la gente che è all'interno, che è coinvolta giorno per giorno, non lo vede, lo capirà 20 anni dopo quando legge sui libri storici. E poi c'è stato questo grosso, non so come lo chiameranno, questo grosso cambiamento, questo grosso uragano, eccetera, che ha riportato la situazione in un senso completamente
chiarissimo. Opposto a quello che era prima. Chiarissimo, chiarissimo. Questi sono i propositi che ha manifestato nell'intervista che ho visto riportata, fatta l'altro ieri, era presente Paolo Mieli, invece ha detto, beh, vedrà che dopo probabilmente quando sarà a Bruxelles dovrà uniformarsi un po' alle cose.
Ma questa è Carlo.
Prego.
Carlo, hai fatto il nome Mieli, noi sappiamo che Mieli è figlio dell'addetto alla guerra psicologica in Italia per conto degli inglesi, per conto dei servizi inglesi, guerra psicologica, cioè manipolazione dell'informazione e del pensiero degli italiani. Questo è Mieli. E poi l'idea che ne so, che lui va a Bruxelles, ma Bruxelles esiste ancora? Mi chiedo, esiste ancora? Cioè, noi ci siamo creati degli idoli, cioè ci hanno creato degli idoli, ce l'hanno imposti, e poi anche quando questi idoli hanno perso sostanza, stanno cascando a pezzi, hanno i piedi di argilla e stanno crollando, vogliono che noi continuiamo ad adorarli, a pensare la NATO, questo grande potere, i grandi globalisti, questo grande potere eterno, eccetera. Ma quale eterno? Eterno, se uno è,
sì, sì, cattolico
come sono io, c'è solo Dio. Questi non hanno potere. Bruxelles ha meno potere adesso di quando ce l'ha avuto mai. Ma ti dirò di più: la NATO non ha più quel potere che aveva prima. Però l'unica cosa che può fare è incutere questo timore e mettersi nella testa che questi poteri sono eterni, e se noi siamo così cretini da crederci, gli diamo ancora 5 minuti di vita.
Se noi ci crediamo, lo sono effettivamente. Siamo in chiusura, io ringrazio molto per le sempre preziose analisi Umberto Pascali, in collegamento dall'Ontario, per questo appuntamento di questa settimana. Grazie Umberto.
Grazie Carlo, e di nuovo saluti a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino alla fine. Grazie.
grazie a tutti voi amici ascoltatori.